Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Pillole di resistenza a cura dell'AMPI in collaborazione con l'Istituto Storico Polesano per la Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea Giacomo Matteotti.
Sono Elisa Cavallaro, sindacalista della CGIL di Rovigo e iscritta a AMPI. Vi leggo un brano tratto da Partigiani del Polesine, nelle fotografie di Mario Dondero, a cura di Francesco Permunian. Donne nella Resistenza. Non furono poche le donne del Polesine che parteciparono attivamente alla Resistenza, a rischio della propria vita. Alcune di loro, Giuseppina Fornara di Adria e Angelina Dolcetto di Fratta Polesine, furono fatte prigioniere e subirono feroci percosse e torture. Tra le 6 medaglie d'oro al valore militare concesse ai partigiani polesani, una è stata assegnata alla memoria di Livia Bianchi, di Melara, per essere stata fucilata assieme ai suoi compagni dopo atroci sevizie nella zona del Lario. Magda Tralli. In tutto il periodo del 43 al 45, Magda Tralli svolse il ruolo di staffetta portaordini dal suo paese natale Stienta fino alla zona di Rovigo e Lendinara. Il nome di battaglia assegnatole da dottor Ravagnani era Maria Rosa, ma era stata soprannominata Tlar Legnano, telaio legnano, perché il suo unico mezzo di locomozione era una vecchia bicicletta di marca Legnano. Su quest'ultima, Magda Tralli, 19enne, percorreva 120-130 km in un giorno per eseguire le missioni che le venivano assegnate. Trasportava volantini, lettere, messaggi e propaganda antifascista di ogni genere, che spesso il cognato stampava di nascosto a macchina nella loro casa, mettendoli in borse oppure portandoli addosso, cuciti sugli abiti. Magda Tralli compiva 2 o 3 viaggi settimanali. Veniva inviata di preferenza a Ficarolo, a Lendinara, Castel Guglielmo, Trecenta e Rovigo. I punti di contatto erano sempre diversi, la segretezza massima. In caso di arresto o rastrellamento, gli ordini erano precisi, inghiottire il messaggio. A Rovigo la Tralli incontrava frequentemente un panettiere, esofago, al quale consegnava i messaggi. In genere non sapeva da chi partivano gli ordini che doveva eseguire, conosceva solo la destinazione. Ricorda di essere stata fermata più di una volta da militi e brigate nere, ma di essere sempre riuscita a cavarsela. Si partiva in 2, generalmente un uomo e una donna per non dare nell'occhio, uno davanti all'altro, secondo istruzioni precise. Se uno dei 2 veniva fermato, l'altro doveva ugualmente portare a termine la missione. Da un rapporto del mese di settembre del 1944 sulla situazione a Rovigo, risulta che in quel periodo a Stienta e in altri comuni dell'Alto Polesine vi fossero numerose donne iscritte al Partito Comunista. Vale la pena di ricordare alcuni nomi. Adalgisa Bassi, che metteva a disposizione la propria casa per le riunioni del CLN, Ofelia Bertoldi, Edera Enives Bonatti, Esther Ferrari, Olga Gallani, Imperia Manzoli, Derna Romani, tutte di Stienta come la Tralli, Clelia Verzola, di Castelmassa, Margherita Contarini, di San Pietro Polesine, Lilia Novi e Dosolina Rossi, di Ceneselli. Nella zona di operazione della Brigata Tasso operarono Dorina Bissoli di Badia Polesine, Mafalda Travaglini, Amelia Viaro e Ogma Matilde Occari di San Bellino, Amalia Varliero e Settima Bertaglia di Lendinara, Italina Dall'Aglio di Castel Guglielmo. Evelina Paderno. Il padre di Evelina, socialista di vecchia data e amico di Matteotti, alla nascita della figlia, il 24 novembre del 1908, l'aveva chiamata Ribelle, nome che poi le rimase per vari anni, diventando il suo nome di battaglia. Solamente nel 1926-27 fu mutato in Evelina presso il municipio di Rovigo. Evelina Paderno iniziò l'attività partigiana all'Istituto Tecnico Industriale di Rovigo, di cui era socia fondatrice, oltre che insegnante di lettere. Fu proprio una discussione in classe, che aveva per oggetto lo sbarco ad Anzio avvenuto il 22 gennaio del 44, preceduto da un'altra animata discussione con alcuni studenti circa lo sbarco di Salerno del 43, a gettare le basi della futura attività di Evelina Paderno. Dopo alcuni giorni, l'insegnante fu dichiarata infermo dalla questura di Rovigo e sottoposta a pressanti interrogatori. Doveva rispondere dell'accusa di disfattismo e informazioni tendenziose. In breve tempo, Evelina venne rilasciata, ma del suo fermo, che aveva già fatto notizia, era venuto a conoscenza l'avvocato Puxeddu, il quale le chiese di collaborare in qualità di staffetta del comando partigiano Rovigo Padova. Lei accettò, e così ebbe inizio la sua attività con i partigiani. A Padova era in contatto con il professor Zancan, docente della facoltà di chimica, con il quale ideò un segnale di riconoscimento e di libero accesso per la consegna del materiale partigiano. Se su una finestra della facoltà erano esposte alcune provette, la via era libera, altrimenti si doveva rimandare l'incontro. A Padova riceveva verbalmente messaggi straordinari, notizie riguardanti rifornimenti e lanci aerei che dovevano essere effettuati in determinate zone per paracadutare armi, munizioni, viveri e vestiario destinati alle formazioni partigiane, come avvenne d'altronde per ben tre volte nel territorio della provincia di Rovigo. Nascosta in una borsa di scuola, Evelina trasportava da Padova a Rovigo volantini di propaganda antinazista e messaggi partigiani. Un giorno, tornando da Padova, nei pressi del fiume Gorzone, si fermò a chiedere un passaggio. L'unico a fermarsi fu un militare tedesco in motocicletta, che la invitò a salire. Evelina accettò, salì sul sellino posteriore e consegnò al tedesco la sua borsa. Nascosto dentro c'era un falso libro con la copertina cava che conteneva, internamente, una biografia antinazista di Hitler. Fortunatamente, il tedesco non effettuò perquisizioni e non si accorse di nulla. Da partigiani nel Polesine.
Avete ascoltato le audioletture. Pillole di letteratura e poesia, lette alla radio.